Vorrei prendere spunto, senza fermarci esplicitamente nella rilettura di questo episodio che conosciamo benissimo, mi pare, è uno dei passaggi del Vangelo che di sicuro conosciamo meglio e su cui tante volte ciascuno di noi ha riflettuto. Questo episodio e il suo sorprendente incontro di Zaccheo con il Vangelo attraverso una folla che la fede deve attraversare, ma questo è il tema. Gesù che raggiunge quest'uomo sopra la folla, fendendo la folla, e quest'uomo che in qualche maniera lo cerca e poi viene colto, viene sorpreso. Ecco, vorrei prendere spunto da questo per fare alcune considerazioni in libertà su un tema che certo è legato a Zaccheo, alla ricerca di Gesù o alla possibilità di Gesù di incontrare un uomo, di incontrare gli uomini, di guardarli in faccia e di scoprire insieme a loro la verità della loro vita, no? Alcune considerazioni in libertà su alcune difficoltà che sperimenta oggi la proposta del Vangelo, la comunicazione della fede oggi, cioè il passaggio di Gesù in queste nostre società cristiane, tra l'altro, cosa suscita? Non so, io partirei, non penso di sorprendere nessuno, partirei da una sensazione che certo per noi che ci diciamo cristiani e che da secoli siamo cristiani è abbastanza sgradevole, dal fatto che il Vangelo cristiano diventa una cosa sempre più estranea. Cioè, questo mi pare il fatto indubitabile. Cioè, è ora di smettere di stare a cincischiare con le robette, chiesa sì, chiesa no. Qui mi pare che la cosa più evidente di tutte è che qualcuno tra noi fa una grande fatica, perché gli altri l'hanno lasciata perdere ormai, a tener vivo un interesse per la cosa cristiana, per la cosa. In genere non c'è nei confronti del Vangelo cristiano, della fede cristiana, non c'è astio, mi pare, assolutamente, né rifiuto accanito. È passato anche il tempo degli ateismi vivaci, no? Ti sbattevano in faccia la falsità del tuo Dio, no? Quindi non c'è astio, non c'è rifiuto accanito, ma c'è molta ignoranza, molta freddezza, ignoranza nel senso di non voler neanche saperne. È una roba tua, hai capito? No. Perché? Perché appunto è così raro vedere degli zacchei che rampano sulla pianta per vedere Gesù, e Gesù li incontra, fanno festa, vanno. No. Una prima risposta che va presa sul serio, ed è quella parte di verità per cui si dice la Chiesa no, la Chiesa mi fa di ostacolo. La prima ragione per cui c'è questa freddezza nei confronti della fede cristiana è che noi non siamo bravi a presentarla, a offrirla, o forse detto in maniera un po' più precisa. Per l'uomo d'oggi è difficile incontrare la fede come una cosa indicata, mostrata, testimoniata. Cioè è difficile trovarla, è difficile picchiarci il naso, hai capito? Una fede che sia testimoniata in parole, in gesti, in comunità che in qualche maniera sentono di Vangelo, parlano di Vangelo. Le parole cristiane, non parliamo delle strutture cristiane, delle robe cristiane, ma le parole cristiane, dei cristiani, delle nostre comunità, sono flebili, sono confuse, non hanno la forza di comunicare la cosa, appunto. Lasciano un senso di inconsistenza, di ipoteticità. Questo succede addirittura tra noi che siamo come paralizzati a parlare della cosa. Siamo imbarazzati e reciprocamente estranei gli uni gli altri nel nostro modo di dire la nostra fede. E ancora più quando si tratta di rivolgerci agli altri, a chi non condivide la nostra fede, che sia nelle conversazioni personali o nella comunicazione pubblica. È diventato addirittura sconcio in un dibattito pubblico, a meno che lo presentino come una roba da prendere in giro, da presentare il discorso cristiano, appunto, no? Attorno al Vangelo cristiano quindi c'è molta estraneità, non ostilità, se non raramente, anzi spesso rispetto, ma niente, si dovrebbe dire niente che faccia presa, che susciti una risposta, che comunichi veramente. I cristiani possono parlare di solidarietà, di cultura, di storia, di politica, di psicologia, di problemi, e magari anche se con posizioni e gusti diversi possono ritrovarsi su un terreno comune, ma quando si tratta di fede cristiana, appunto, quando come cristiani desideriamo esplicitamente dire la nostra fede, costruirla, fondarla in qualche maniera in un discorso, allora nasce attorno a una specie di estraneità, come se gli uni e gli altri abitassero un altro pianeta. Certo, noi abbiamo continuato a dire, questo dipende anche, diciamo, da un sistema globale di comunicazione, cioè diciamo che il complesso comunicativo del cattolicesimo è vecchio, non comunica, diciamo così, no? Si dice anche che i cristiani attraversano una crisi di linguaggio, il nome di Dio, appunto, la Trinità, per dirla così, no? Padre, Figlio, Spirito Santo, perché si chiamerebbe così, non lo chiamiamo mai così, cioè continuiamo a fare i segni di croce, ma quando si parla sul serio nessuno di noi si sognerebbe di avventurarsi nel chiamare Dio col suo nome, è impossibile da sostenere quella roba lì. Il nome di Dio, l'incarnazione di Dio, la verità di Gesù, appunto, la salvezza, la redenzione, la grazia, la Chiesa, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne per ripassare il credo, no, per non andare fuori dal credo. E sono tutte parole che sembrano diventate arcaiche, estranee alla nostra cultura, che si è allontanata dalla visione del mondo proposta dal cristianesimo. E quindi c'è tutto il problema, certo difficilissimo, lo stiamo vedendo anche noi in tutti questi anni di tentativo di ripredicare queste cose, di fare catechesi su queste cose, appunto. Sono parole che bisogna tradurre e ridire con altri linguaggi. Certo, questa è una dimensione del problema, ma non è ancora la più profonda. Soprattutto queste sono parole che non vengono mai dette in prima persona da qualcuno. Questo è un problema più grave ancora. Io accetterei che uno non trovi le parole giuste, ma che le stia dicendo come le sue parole, capito? Invece qui non succede mai. Il bisogno, appunto, che queste parole siano dette da cristiani che le dicono come parole loro. E invece sono parole di un'istituzione, di documenti, di prediche, appunto. Sono rimaste solo quello. Invece dovrebbero essere dette da cristiani che, mentre dicono quelle parole, dicano il senso della loro vita. Parole vive di persone vere, in carne ed ossa, che dicono ciò in cui credono, ciò che dà loro motivo di vivere, ciò che motiva le loro speranze, appunto. Quindi mi pare che la difficoltà, siamo partiti da qui, la difficoltà a incontrare il Vangelo è in realtà non tanto, non solo una difficoltà di linguaggio, è una difficoltà di testimoni. E se nessuno me lo testimonia, io il Vangelo mica lo incontro, sai. Zaccheo ha incontrato lo sguardo di Gesù, bisogna incontrare una roba del genere, se no la fede non è un evento che deve suscitare un incontro, non è altro. Questa fragilità della testimonianza, se volete, ci sono troppo pochi cristiani o non ci sono i cristiani che ci facciano vedere cos'è il Vangelo. E invece incontri un sacco di cristiani che si vantano di essere cristiani, perché tutti si vantano di essere cristiani, ma nessuno è disposto a testimoniarlo. Non dico con la coerenza della vita, perché questo per fortuna invece trovi testimonianza anche in chi non è, ne trovi tanta. Ma non trovi della cosa cristiana chi in qualche maniera lo dica come cosa sua, hai capito? Come cosa che ti può essere proposta anche come tua, in cui si può mangiare, su cui ci si può dormire, di cui si può vivere, appunto. Questa fragilità della testimonianza spiega la freddezza attorno al cristianesimo e fa capire, quante volte ce lo siamo detti, fa capire la necessità di una nuova evangelizzazione, non di una semplice traduzione o spiegazione, e tantomeno di una difesa arroccata delle verità cristiane, come invece sembra essere la linea prevalente del cattolicesimo attuale, no? Che spocchiosamente dice: la verità l'abbiamo noi, se ci staccate dal cristianesimo perirete tutti, no? Ma c'è bisogno appunto di un nuovo slancio della proposta evangelica come possibilità di motivo di vivere, come qualità possibile del vivere, come buona notizia, appunto. Eppure questa freddezza delle nostre comunità, della nostra testimonianza, che è la ragione profonda della disaffezione al Vangelo, non è l'unico motivo di questa disaffezione. Io vorrei andare oltre e cercare da dove viene alla fine la resistenza nostra al Vangelo. Qual è la ragione ultima per la quale gli uomini scansano il Vangelo, sia i cristiani, che non ne testimoniano, sia gli altri diffidenti? No, è che appunto questo rifiuto del Vangelo, uno può dire è la Chiesa che non lo presenta bene, non ci sono testimoni, ma c'è qualcosa di ancora più radicale per cui tutti lo scansiamo. L'ostacolo principale ad accogliere il Vangelo non sta nella vita della Chiesa, mi pare, perché poi una volta capita la cosa, la Chiesa poverina, cosa pretendete che sia? Eh? Ma che cavolo di scandalo mi farà la Chiesa quando ho capito cos'è la cosa? Non sta nella Chiesa né nelle parole che essa usa, ma piuttosto nei destinatari del messaggio. Cioè, mi pare che noi scansiamo il Vangelo per una sorta di riflesso di difesa che si scatena in noi non appena incominciamo a sospettare veramente cosa chiede il Vangelo o cosa dà il Vangelo. Bisogna che arriviamo a questo discorso, che lo diciamo, se no continuiamo a girare in giro la cosa, no? Questo vale per ciascuno di noi, vale per l'uomo di sempre e vale anche e soprattutto per l'uomo d'oggi che vive in questa atmosfera dell'autarchia dell'individuo, del dominio sulla vita, del possesso immediato di tutto ciò che si può avere. Atmosfera che appunto accentua per alcuni versi l'impossibilità di ascoltare il Vangelo, di accogliere ciò che esso chiede. Allora per giustificare il rifiuto si possono prendere tante scuse, anche quella che la Chiesa è debole, che i preti danno scandalo, che i cristiani non sono cristiani, che sono più bravi quelli che non vanno in chiesa, eccetera, eccetera. No. Un po' come gli invitati a nozze, che trovano subito delle scuse per spiegare la loro assenza. I rifiuti della fede sono evidentemente sinceri in ciascuno, ma questi rifiuti hanno un motivo profondo che non possiamo ignorare. E il motivo profondo è che la via a cui il Vangelo ci chiama ci fa paura. Troviamo una spiegazione radicale di questo rifiuto nel racconto delle origini. Ricordate Genesi, no? La parola inaugurale che fa partire la storia umana e la fa partire subito col Vangelo, con la parola di Dio, con l'invito di Dio fatto ad Adamo. Dio comanda, questo è il primo Vangelo, comandamento, comanda all'uomo che cosa? Di dominare sugli animali, e noi abbiamo letto subito, beh, gli ha permesso di mangiare la carne, no, gli ha permesso di mangiare la carne, non dominarli come, quello te l'ha permesso quando dopo il diluvio ha messo in piedi una storia con questi disgraziati qui che non si convincono a non usare la violenza, ma all'inizio non prevedeva che il dominare gli animali volesse dire che li ammazzi, poi li cucini, poi li mangi e poi tu sei il signore del creato, no, il comandamento di dominare gli animali voleva dire comandamento di dominare la propria animalità, di essere non animali, appunto, di uscire dall'animalità. E non è un caso che l'uomo fin dall'inizio non accoglie questo comandamento, non si fida, instaura invece una storia animale, storia di disobbedienza e di violenza. L'universo animale nella Bibbia è un universo di violenza e di voracità, è un mondo retto dalla lotta per la vita, ed è da questo che l'uomo è invitato a emergere, senza misconoscere la necessità, la durezza dell'acquistarsi la vita, del conflitto. L'uomo è invitato a emergere dalla sua animalità, governando il mondo e se stesso nella dolcezza, nella pace, mettendosi a servizio del disegno della divina dolcezza sul mondo. È invitato a diventare pastore, tutto il tema della Bibbia, a diventare addirittura come il buon pastore. L'uomo è chiamato a trasformarsi da belva in pastore che domina la violenza. E quale pastore, appunto? Non ancora qui il pastore che tosa e mangia le pecore, vive delle sue pecore, ma un po' alla volta l'uomo vorrebbe convertire l'uomo. Quando manderà il figlio lo manderà come il buon pastore che dà la vita, non che mangia le pecore, appunto. L'uomo un po' alla volta capisce che cosa Dio vuole da lui. Il pastore delineato dalla Bibbia assume questo volto singolare, diviene servo delle pecore, il tema di Ezechiele, fino al giorno in cui nella Pasqua di Cristo si darà egli stesso in cibo alle pecore perché abbiano la sua vita. Vedete come l'idea di Dio è di invertire i ruoli, la lotta per la vita diviene la dedizione alla vita dell'altro. Questo è il comandamento, questo è il Vangelo. E questo, se permettete, è l'inaccettabile per gli animali uomini. Questo è quello che non vogliono sentire. Un po' di accordi, soprattutto quelli vantaggiosi, tra amici, tra familiari, tra gente che ti dà dei ritorni, ok, ma mettermi a servizio degli altri, questo mai. Io resto animale, appunto. Cos'è questa idea strana di Dio, di farmi diventare pastore che dà la vita? Chi ha voglia di ascoltare questa parola come buona notizia? Vuoi salvare la tua vita? Donala, offrila, è solo donandola che la salvi. Oppure, vuoi essere il primo? Allora fatti ultimo, il servo. Hai acquistato dei denari, dalli via, dice a Zaccheo, appunto. Questo messaggio, è bene che lo diciamo davanti al Signore una volta, questo messaggio ci urta, ci scandalizza, ci fa paura. Lo si può accettare soltanto se si fa un incontro che ci convinca, che ci dia la forza, che ci dia l'amore per volere la vita così, per volere la vita e la felicità degli uomini. La benevolenza infinita verso gli uomini. E questo sarebbe l'incontro con Cristo. L'incontro con la nostra vocazione a diventare come Lui, a seguirlo, a diventare figli di Dio, appunto. No? E grazie a Lui impareremmo che il fondo, il mistero dell'essere, ciò che fa esistere tutto ciò che esiste, è questa dedizione. È il dono di Dio, è la grazia, crediamo nella grazia di Dio, no? Quella da mettere in tasca per dare un colpo un po' più forte all'altro, no? In Cristo intravediamo questo cammino da percorrere, verso che cosa? Verso ciò che noi chiamiamo Dio, altra parola piena di illusioni, di falsità, di idolatrie, appunto. Il nostro Dio in gran parte è un Dio perverso, l'abbiamo immaginato e costruito come abbiamo avuto voglia, a seconda delle voglie animali, appunto, noi creiamo Dio, questi sono gli idoli. Cristo ci rivela appunto il volto vero di Dio, che Dio è in se stesso scambio, comunione, comunicazione e che perciò la nostra verità, la verità della nostra vita, l'accesso alla nostra vera umanità è entrare in questo movimento dell'amore e del dono di sé. Allora scatta la paura del Vangelo. Lasciamolo lì. Molto meglio la religione, quella su cui ci mettiamo d'accordo un po', no? Scatta questo rifiuto sostenuto, lo capite come mai la nostra cultura si interessa poco al Vangelo? Perché è tutta una cultura costruita sull'accumulo, sul calcolo, sulla rassicurazione. E la nostra animalità sostenuta da questa cultura si difende dal Vangelo. L'istinto di proteggersi, di accumulare, di non rischiare di perdere, e quindi la paura, che è il contrario della fede, la paura di non essere abbastanza, di non essere abbastanza riconosciuto, abbastanza stimato, la paura di mancare, di non averne a sufficienza, la paura di perdere le occasioni, e infine la paura degli altri, ovviamente. Perché in questa prospettiva gli altri sono tutti avversari potenziali che bisogna neutralizzare, dominare, utilizzare a nostro vantaggio. Perciò si crea l'universo di violenza dove vinca il più forte. Questo è l'ordine del mondo in realtà. Il contrario della fede. Giudicate voi se il cristianesimo è l'oppio del popolo. Ah, un certo cristianesimo sì, ah sì, la religione sì, quasi sempre, ma la fede di Gesù mi pare proprio di no, mi pare proprio il contrario dell'oppio. Si potrebbe finire con una frase del genere, la fede vuole scuoterci dal sonno della nostra animalità, altro che oppio, l'oppio è l'animalità in cui ci accovacciamo, come dice ancora Genesi. La bestia accovacciata alla porta ti possiede, appunto. La fede vorrebbe scuoterci dal sonno della nostra animalità e questo ci inquieta, è come il bambino che è sotto le coperte e non riesce a farlo saltare fuori. Ezechiele dice ancora, figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. È come se la parola di Dio ci alzasse, appunto, la resurrezione. O, se volete, è come se la parola di Dio non potesse raggiungere noi se non ci alziamo. Scendi, Zaccheo, che si è alzato, appunto, sopra la folla. Oggi voglio venire in casa tua per accogliere questa parola, per accogliere questa proposta di Dio. Bisogna alzare la testa, uscire dalla nostra animalità e dalla folla. La folla coltiva l'animalità. Ma questo è detto non moralisticamente, questo è detto strutturalmente, appunto. Bisogna alzare la testa, uscire dalla folla, dalla vita vissuta animalmente, istintivamente, secondo l'aria che ci circonda. Prendere in mano la vita e metterla sulla strada che il Signore indica, indica e dona. Questa mi pare, bisogna fermarsi a pensare a questa cosa, questo mi pare il luogo dell'incontro. Arriva il Vangelo di Dio, la notizia di Dio può generare due cose, o la paura e si scappa, o il coraggio. La forza di alzarsi e seguirlo.